lo sentite dal rumore di fondo, con Yuri Colombo che si trova sulla metropolitana. Speriamo di riuscire comunque a farci sentire, perché Yuri Colombo, mamma mia, che fracasso di fondo, che ben conosce la realtà russa, la guerra in Ucraina, non sta dando i suoi risultati sperati da Putin e rischia di rivelarsi un boomerang per l'autocrate del Cremlino. Ma nel frattempo l'opposizione alla guerra non accenna a placarsi dal paese, dove emergono grandi e piccoli segnali di opposizione nonostante la durissima repressione. Andiamo dal pubblico dei Kiss Kiss che intona slogan contro la guerra, agli attentati contro i centri di reclutamento, sino alle dimissioni del rappresentante russo all'ONU Boris Bondariev. Insomma, tanti elementi, e al di là di questi elementi vogliamo anche capire un po' che cosa sta capitando in seguito alle sanzioni. Tutti dicono che viviamo nel migliore dei mondi possibili e che il rublo corre veloce come la luce, ma è davvero così? Buongiorno Yuri Colombo.
Buongiorno e buongiorno voi a tutti gli ascoltatori. No, la realtà è un po' diversa da quella che comunque viene dipinta in giro. Prima di tutto perché il consenso verso la cosiddetta operazione speciale probabilmente è ancora maggioritario tra i russi, ma si riduce ogni giorno di più, che non si vede una guerra che ha poche prospettive, non si sa quando finirà, che sta costando molte migliaia di vittime, e questo va bene, è vero anche per il governo ucraino, che cerca di nascondere, no? Quante siano le vittime, perché naturalmente potrebbe avere una ricaduta sulle opinioni dell'opinione pubblica molto, molto pesante. Sicuramente appunto chi si oppone alla guerra sta trovando nuove forme per opporsi dopo le prime grandi manifestazioni, a cui però è seguita un'altrettanta forte repressione, e si esprime nelle forme più diversificate, come appunto abbiamo detto, gli attacchi ai commissariati di reclutamento e così via. Per quanto riguarda il rublo, insomma, qua c'è un qui pro quo, nel senso che il rublo allo stato dell'arte è una moneta inconvertibile, cioè tu, è vero, puoi comprare formalmente online dei dollari e dell'euro, come dire, a basso prezzo, però attraverso poi quelle carte né li puoi trasformare in dollari in contanti, né puoi acquistare nulla in dollari in modo elettronico nel paese, e tantomeno puoi acquistare all'estero, per cui ti trovi con dei dollari che sono in realtà virtuali. È stata un'operazione di maquillage che Putin ha portato avanti e che gli sta andando bene, per esempio per quanto riguarda il pagamento dei paesi occidentali del gas, ma l'operazione si ferma qua. Tanto è vero che adesso i russi, la banca centrale russa, ha paura che si apprezzi troppo il dollaro, e che a un certo punto non è solo la questione del gas, che tutte le esportazioni russe ne risentano in modo pesantissimo, per cui insomma dovremmo avere più una lettura più complessa, no, di quello che sta succedendo.
Ovviamente sì, siamo di fronte a dei processi di semplificazione, di bianco nero, dove la possibilità di leggere gli infiniti grigi di cui si ricolora in qualche modo la gamma delle questioni politiche e sociali è in dubbio. Ma all'interno del paese com'è la situazione? Perché poi la Russia è un gigante con tanti pezzi diversi, insomma, non c'è soltanto la Russia bianca.
Ritorneremo. Io sarò in Armenia. Voi sapete che già in Armenia ci sono già delle grosse proteste antigovernative, ma c'è un altro dato molto interessante. È il dato che in questo momento ci sono almeno 200.000 giovani nella capitale Yerevan che hanno lasciato il paese, i russi, che hanno lasciato il paese perché temono che ci sia la mobilitazione generale. In questo caso la mobilitazione generale, i giovani russi sono terrorizzati dall'idea di andare in guerra e di combattere una guerra che non sentono assolutamente. Tant'è vero che i pochi volontari che adesso l'esercito russo riesce a trovare dipende dalla Siberia o da delle zone addirittura di popolazioni che sono nella Federazione Russa ma non slavi, perché è assolutamente evidente che per un russo combattere contro un ucraino è come combattere con il suo fratello, diciamo per certi versi. E per cui esiste questo dato, questo elemento, questi timori che si allargano sempre più nella popolazione e che prima o poi devono trovare uno sbocco politico.
E quanti hai detto che sono i ragazzi che sono scappati a Yerevan?
Allora, i dati sono dati di un po' di giorni fa e stanno continuando a aumentare. Penso che ormai saremo a 200.000. Tant'è che i prezzi degli appartamenti e i prezzi degli hotel a Yerevan sono schizzati verso l'alto, perché c'è un continuo afflusso chiaramente di quella parte dei russi che ha famiglie, che hanno un minimo di possibilità. È vero che la vita costa molto meno in Armenia che in Russia, però naturalmente ha dei costi, però insomma è significativo, un po' come nella guerra del Vietnam, quando moltissimi giovani americani scapparono nel vicino Canada, no?
Sì, sì, me lo ricordo, c'è persino una montagna che da allora si intitola Anarchist Mountain, perché era da lì che passavano, con l'aiuto di alcuni compagni, tanti che non volevano assolutamente partecipare a quella guerra e essere obbligati a combattere. Questo mi sembra un dato interessante e significativo, ma dal punto di vista della vita quotidiana, e per vita quotidiana intendo quello che costano le cose o le cose che potrebbero cominciare a mancare, ci sono dei segnali che l'embargo stia cominciando a colpire la gente?
Certo, nel senso che era una cosa più prevedibile. Allora, prima di tutto, nei primi mesi c'è stata una corsa all'accaparramento dei beni di prima necessità, preventivando l'inflazione che non sarebbe determinata, che ha portato la gente anche a fare le file nei negozi. Naturalmente questa cosa si è placata, però abbiamo un altro elemento interessante, no? che sta emergendo. Che la gente si sente, come dire, ormai quasi, a causa dell'embargo, imprigionata dentro questo paese. È vero che formalmente si può viaggiare, così, però in realtà non c'è. Poi c'è un altro elemento ancora più importante, ed è notizia ufficiale, l'ha detto il vice ministro della sanità, che per tutta una serie di prodotti, soprattutto oncologici e cardiovascolari, di medicine, stanno mancando in tutta una serie di regioni, perché sono tutte di importazione. In alcuni casi sembra addirittura, questa è chiaramente una cosa veramente infame da parte delle aziende, soprattutto delle aziende americane, di non fornire completamente questi prodotti, oppure hanno avuto un aumento talmente alto, e questo dimostra quanto sia fallace questo rafforzamento del rublo, no? Che molto spesso ci sono tanti in Russia, non c'è, come dire, da noi che molte medicine vengono solo con 2 euro, tu puoi ricevere. In Russia si paga tutto al prezzo di listino, ci sono molte famiglie che iniziano a non essere in grado di prendere non medicine di seconda importanza, ma l'importanza vitale per il malato, cioè, e questo è abbastanza significativo. E poi c'è tutto il resto, c'è il problema della mancanza dei pezzi di ricambio per le automobili, insomma, le ricadute nella vita quotidiana sono molte.
E questo significa, soprattutto per quello che riguarda l'aspetto sanitario, che le politiche di embargo, le politiche le sanzioni portano nei fatti a condannare a morte delle persone non combattenti in Russia. Questo mi sembra, poi si fanno tante chiacchiere, voglio dire, sulle vittime civili, che purtroppo sappiamo essere le principali vittime di una guerra dalla seconda guerra mondiale in poi, e poi tutto questo viene coperto da tutte le parti con dichiarazioni: non si dovrebbe fare, non dovrebbe accadere, ma sappiamo benissimo che le vittime civili sono a volte addirittura l'obiettivo principale delle guerre, proprio per indebolire, fiaccare l'avversario, ridurre il sostegno alla partecipazione bellica. Questo è vero in Ucraina, ma purtroppo con queste notizie direi che comincia a essere vero anche per la Russia, anche se su scale e dimensioni diverse. Però è un dato che indica la criminalità insita nelle due parti e non ci consente, come dire, di fare sconti a nessuno all'interno di questa questione. Questo mi sembra un aspetto decisamente interessante. Però, per spostare il tutto su un piano più squisitamente politico, tu, scrivendone su Matrioska, sostieni che siamo di fronte ad una sorta di autunno del patriarca, un autunno che potrebbe essere molto lento e doloroso, ma comunque un autunno. Ma tu credi che questa guerra potrebbe accelerare l'arrivo dell'inverno?
Io lo dico, come dire, già dal 2019, dal 2020, in vari formati, nel senso che chiaramente allora io non potevo prevedere gli avvenimenti di questa portata su scala mondiale, in Ucraina, eccetera. Però ovviamente io avevo iniziato, come dire, a cogliere gli elementi di declino del putinismo, cioè del sistema putiniano, cioè l'idea, come dire, della ricostruzione di una grande forza autocratica, erano già lì, come dire, traballanti, e quello che era successo poi con le grandi manifestazioni in Bielorussia lo stava a dimostrare, la crisi dei rapporti con l'Armenia quando ci fu la guerra con l'Azerbaijan fu un altro segnale importante, che l'Armenia è costretta a restare nell'alleanza militare e a essere legata a Mosca, ma per motivi del tutto pratici, perché la Turchia fa parte della NATO, l'Armenia non può andare da nessuna parte. Poi l'Armenia è un paese molto povero che dipende dal fatto che la Russia gli dà il gas e il petrolio sussidiati, ma se no sarebbero già lontani dalla Russia a 1000 chilometri. E questo, in tutti questi dati, la crisi che c'è stata in Kazakistan all'inizio dell'anno, con gli scioperi di massa e la ribellione di massa che c'è stata, sono segni che l'ex URSS continua lo sgretolamento. E questo, la risposta di Putin di andare in Ucraina è stata proprio una risposta, un'avventura, no? Per certi versi una mossa disperata per cercare di rinvertire qualche cosa che è difficile da rinvertire quando la Russia comunque è costretta a essere a giocare il ruolo di un paese semiperiferico che vende materie prime e compra tecnologie e prodotti prime. Rinvertire questa cosa, questa ruota da parte di un paese che ha un PIL pari della Spagna è una mossa disperata, infatti se ne sta misurando. Allora, noi dovremmo vedere i tempi, io non lo so quali saranno i tempi, le vicende, gli avvenimenti che produrranno lo sviluppo della crisi del putinismo, quali saranno le dinamiche, però che ci siamo dentro mi sembra assolutamente evidente.
Capisco, quindi tu ritieni che sia una crisi che in qualche modo potrebbe risolversi, ma in un regime come quello putiniano non potrebbe semplicemente risolversi come dire, con una sostituzione del conducator?
Il discorso è questo, che il putinismo è vero che è un sistema politico per cui però è fortemente condizionato dalla presenza, come dire, dal ruolo di Putin, no? Che ha giocato negli ultimi anni, e che si è sempre più allargato. E come tutti i sistemi autoritari che rimangono a lungo tempo e sono legati al ruolo del fortissimo di un singolo individuo, questo leader si è circondato di yes men, e lui lo sa benissimo. Cioè, anche se lui volesse fare una transizione dolce, si guarda intorno e non trova nessuno. Oppure, e non abbiamo neppure la cosiddetta oligarchia legata a mani e piedi a Putin, cioè non si sa immaginare senza quello. Cioè, il sistema russo senza Putin perde il suo baricentro e la crisi politica diventerebbe immediata. Cioè, poi io non, attenzione, con questo dico che secondo me questa è la, più o meno sarà la dinamica, cioè una crisi politica profonda. Poi magari mi sbaglio. Invece dalla società russa emergono delle forze, delle cose, adesso non si vede. Come non è stata possibile la transizione? La Russia voleva la transizione dolce Bielorussia, voleva mettere un suo uomo che era Babarico, che era uno che voleva essere candidato per l'anno all'estate, era un uomo, un banchiere della Gazprom, eppure l'operazione non è stata possibile perché Lukashenko non molla, resta lì. Per cui vediamo. La mia ipotesi centrale è che non sarà neppure una crisi politica, sarà una catastrofe politica, cioè la crisi avrà la dimensione di un andamento catastrofico. Poi magari mi sbaglio.
Beh, certo, come tutte le ipotesi vanno valutate, ma per quello che riguarda invece l'andamento della guerra, le aspettative che aveva la Russia. E cosa sta accadendo adesso? Tu come la vedi?
Ma io la vedo, io non sono un grande esperto di questioni militari, provo a seguire un attimo quello che succede, ma non mi esprimo proprio direttamente, perché sennò ci sono anche persone che ogni giorno ti danno il bollettino, come dire, bellico. Vabbè, sono specializzati, è giusto, interessante seguirli. Però io faccio invece un ragionamento di carattere più generale, politico. Allora, la guerra è sostanzialmente iniziata, l'invasione è iniziata in cinque direzioni, diciamo in cinque piccoli fronti, da parte russa. Dopodiché si sono ridotti e concentrati a due, cioè sono state ritirate le forze da Kiev e da altre zone, e malgrado ciò è vero che sta andando avanti l'esercito russo, ma sta andando avanti molto molto lentamente e dimostra, per quello che posso capire io, che non è più in grado di prendere nessuna grande città. Cioè,
pronto, non ti sentiamo più.
Con a Kharkiv, una città con oltre 1 milione di abitanti, non sono mai riusciti ad arrivare neanche a sediarle, adesso hanno arretrato. Prendere città ancora a destra del Dnieper, come Krivoj Rog, come Kremenchuk, come Dnieper, è impossibile, sono città di oltre 1 milione di abitanti, cioè, per assediarle ci vogliono forze enormi e poi per tenerle, perché il problema è anche la gestione, per cui mi sembra, poi anche lì, io appunto non sono stato militare, ma mi sembra che, cioè, anche se dovesse ancora avanzare un po', qualche decina di chilometri, mi sembra che la campagna militare sia sostanzialmente finita, cioè è arrivata al suo, cioè, a meno che ci sia la famosa mobilitazione generale. La mobilitazione generale ha scenari totalmente imprevedibili. Cioè, chiaro, se tu hai, sì, che hai 1 milione, 2 milioni di. Poi inizia a avere 1 milione, 2 milioni di soldati freschi, allora le cose possono cambiare, ma questo comporta dei rischi sociali giganteschi, no?
Beh, chiaro, visto il numero già discreto di ragazzi che sono scappati in Armenia e i segnali di disaffezione nei confronti di questa guerra che arrivano anche banalmente dagli spettatori di un concerto, che, come dire, durante questo banalissimo concerto fanno slogan contro la guerra, magari protetti dal buio, ma li fanno. Ecco, credo che siano segnali inquietanti, anche perché chi non è soldato di professione viene obbligato ad andare, ha poi, come dire, alle spalle una famiglia, dei parenti, degli amici, insomma, potrebbe diventare davvero una dinamica di tipo vietnamita per la Russia, da quanto mi pare di capire, quindi una mossa estremamente pericolosa. D'altra parte, se ho ben capito, la Russia ha tentato una tattica che poi la caratterizza sin dai tempi zaristi, ossia quella di invadere il territorio. Poi, chiaramente in epoca di armi terribilmente distruttive sono stati fatti anche bombardamenti, mitragliamenti, distruzione sistematica di edifici, però certamente non la tattica statunitense: ti obbligo ad arrenderti a suon di bombe e poi saranno tutti cazzi miei riuscire davvero a occupare il territorio, controllarlo. Pensiamo all'Afghanistan, pensiamo all'Iraq, pensiamo alle tante guerre perse dopo averle vinte da parte degli Stati Uniti. I russi,
sì,
invece
vero,
sembrano aver...
c'è anche un altro elemento, scusa se te lo aggiungo, che essendo una guerra tra due popolazioni molto legate tra di loro, perché al di là dell'odio che, come dire, sta prevalendo tra gli ucraini, più o meno giustificato, il discorso che esistono, per dati statistici, 14 milioni di legami familiari tra russi e ucraini. È assolutamente evidente che bombardamenti dall'alto a tappeto l'opinione pubblica russa non li avrebbe sopportati. Cioè, bombardamento a tappeto con decine di migliaia di morti avrebbe creato degli scompensi nella società russa difficilmente gestibili. La Russia ha dovuto fare quello che ha fatto, insomma. Poi sì, ci sono stati anche ovviamente dei bombardamenti terroristici, ci sono stati questo, così, però insomma c'è andata un po' la mano di velluto da questo punto di vista, ecco.
Beh, d'altra parte, dal punto di vista degli statunitensi, quando attaccavano l'Iraq o l'Afghanistan, c'era un disprezzo, oltre che un'ignoranza razzista, nei confronti delle popolazioni colpite e bombardate, che permetteva loro un'infinità di orrori che, come giustamente dici tu, forse i russi non possono permettersi in Ucraina. Questo sicuramente è un dato interessante. Però c'è anche il dato che un'occupazione militare perseguita direttamente sul terreno con le truppe che avanzano non è facile se non viene accolto a braccia aperte, e questo pare che non sia accaduto praticamente da nessuna parte.
Che lì in quelle zone probabilmente sono 50-50, e poi però chiaramente loro tengono conto che quando arrivano, che diciamo la grande maggioranza che sono, come dire, anti-russi, hanno già preso la strada del rifugiato, sono andati in altri posti dell'Ucraina, eccetera eccetera. Cioè, bisogna anche valutare chi almeno può.
Secondo te Putin potrebbe chiudere questa guerra accontentandosi del poco che ha preso?
Non è che lo forse non si può accontentare, che proprio che quando arrivi al limite oggettivo delle tue possibilità. Poi appunto io dico questo.
Dall'altro lato
possono spuntare altre varianti. Questa, se va avanti ancora, come dire, qualche 100 chilometri, poi in qualche misura è destinata, cioè, a fermarsi e a incitare che l'Ucraina torni al tavolo delle trattative, è chiaro che, come dire, a un certo punto lui potrebbe pensare: magari riesco qualche europeo, per esempio, si sta vedendo così, non si capisce bene, anche l'Italia, no? L'Italia ha fatto fuori già una bozza di accordo, allora, in cui si dica: vabbè, insomma, adesso bisogna provare a mettere in piedi una quadra perché si esca dal conflitto, e allora ci sarebbero tutta una serie di soluzioni. Certo che alla fine lui potrebbe anche dipingerla come una vittoria, ma fosse sempre una sconfitta. Cioè, tu comunque, anche se arrivasse un coprifuoco, anche se si arrivasse alle cose, l'ipotesi che la massa delle sanzioni che la Russia sta subendo, che vengano tolte, è impensabile. assolutamente, a meno che lui tornasse alle frontiere prima del 24 febbraio, ma anche questo è impensabile.
Certo. Qui, insomma, però dall'altra parte c'è Zelensky pompato a bicicletta come con una pompa di bicicletta dalla NATO, che invece continua a pretendere tutto, si sente forte, vuole vincere, quindi potrebbe esserci anche un'indisponibilità ad una trattativa che conceda comunque qualcosa alla Russia putiniana in questo momento. E a fronte di questo, l'escalation nucleare, tu come la vedi?
Ma prima vorrei dirti una cosa su questo, che è l'indisponibilità. Sull'indisponibilità di Zelensky, che invece, come dire, in un paio di volte invece aveva dimostrato che in qualche misura sarebbe stato disposto a trattare, cioè qualche settimana fa è venuto fuori con questa proposta. Vabbè, lasciamo perdere Donbass, perlomeno Donbass che era già occupato dai russi, lasciamo perdere la Crimea. Cioè io non le riconosco, ma io faccio un accordo in cui non entrano, come dire, la situazione rimane così, per cui una situazione ancora che rimane indefinita, e la Russia rientra nei, invece no, scusate, sul Donbass rientra, diciamo, il confine 24, cioè si tiene solo quelle piccole parti del Donbass, Lugansk e Donetsk. Allora questo, come dire, non è che era una proposta proprio fuori, certo è una proposta molto dalla nostra parte, è chiaro che è una finita sconfitta politica per la Russia, cioè abbiamo fatto tutta una guerra per non risolvere niente, però in qualche misura lo era. Ma attenzione, ma anche su queste proposte alla fine ha dovuto ritirarsi per un altro anche motivo, perché lui si trova in una situazione in cui lui ha dovuto pompare il nazionalismo all'interno del paese a livelli fuori dalla logica, per creare motivazione, per creare mobilitazione, eccetera, e ha armato la gente. Adesso è vero che, come dire, queste unità territoriali armati sono sotto rigido controllo dell'esercito ucraino, però è anche vero che la gente è armata, cioè qualsiasi accordo in questo momento al ribasso in Ucraina troverebbe una resistenza che non è soltanto una resistenza formale, cioè si potrebbe tranquillamente arrivare al riconoscimento. Questa è veramente una situazione preoccupatissima.
A me sembra chiaro, e qui ti introduco l'ultima domanda, no?
Sì.
Che la gestione di tutta la vicenda Azovstal sembrava da parte di Zelensky una mossa per trasformiamo Azovstal in uno dei miti nazionalisti profondi. Insomma, come la battaglia famosa in Kosovo per i serbi, quella del 1300, no? Uno dei miti fondatori dell'identità ucraina, e contemporaneamente, come dire, ci leviamo dall'imbarazzo di questi alleati nazisti che muoiono uno dietro l'altro dentro Azovstal. E a questo punto i nazisti, famiglie comprese, gli ha fatto capire che di fare la parte del martire senza speranza non gli andava, volevano, come dire, ritornare in gioco, ed è stato obbligato a fare una trattativa per farli uscire. Quindi qui c'è stato, come dire, un altro elemento, però non so come lo leggi tu
questa cosa. Ma io, sicuramente in tutto questo c'è assolutamente del vero, ma anche qua credo che poi intervengano, come dire, una molteplicità di elementi. Il primo di tutti è che è evidente che pur si cerca di nasconderlo, questo imbarazzo sia statunitense che europeo, per il quale hanno chiuso gli occhi il fatto che in otto anni che dentro l'esercito, dentro la polizia, dentro la Guardia Nazionale, questo è pieno di fascisti, di nazisti, e chi più ne ha più ne metta. E adesso, se uno ha sentito il discorso che ha fatto, il clip, no? Che ha fatto Zelensky in occasione del 9 maggio per la fine della guerra, cambia lettura, cioè non è più quello del esaltazione del banderismo, il banderismo come movimento da terza posizione tra Unione Sovietica e nazismo, cioè per cui non era collaborazionista. No, inizia una lettura, come dire, paneuropea, no? Cioè anche noi ucraini abbiamo lottato contro il nazismo, anche noi abbiamo lottato per la libertà, cioè, abbiamo 8 milioni di ucraini morti durante la seconda guerra mondiale. C'è una lettura in cui si, chiamiamolo così, deideologizza, no? La seconda guerra mondiale, e diventa uno di quei grandi eventi di cui tutti gli europei ne vanno fieri, ma insomma, che però da mettere anche un po' in archivio.
Ho capito. Ti avevo chiesto prima, e con questo chiuderei, ma all'interno dell'autunno del Patriarca, una escalation atomica, tu come la vedi?
L'escalation atomica non si può mai escludere, perché appunto un leader sconfitto può, come dire, può fare delle scelte completamente assurde e irrazionali, tra cui questa. Ovviamente adesso noi non dobbiamo esagerare, però diciamo, sta nel pacchetto, sta nelle possibilità. Del resto, come dire, in queste settimane io ho visto una decadenza del Ministero degli Esteri russo, che era, come dire, uno degli elementi veramente di alta qualità, no? La diplomazia russa, così, queste dichiarazioni folli di Lavrov su Hitler ebreo, ma poi anche altre che minacciavano velatamente il conflitto atomico, gli hanno tirato una bella. Per cui, insomma, se anche questo settore del governo russo perde la Trebisonda, speriamo che non, come dire, non lo perdano neanche gli stessi generali che stanno intorno a Putin.
Chiarissimo. Staremo a vedere, e io nel frattempo ti ringrazio molto, anche sì, perché questa diretta complicata con dentro la metropolitana, ma te la sei cavata egregiamente alla faccia degli annunci e dei rumori di fondo. Credo che sia stata molto utile per i nostri ascoltatori e ascoltatrici, per capire un po' di più, al di là della propaganda che non consente di vedere praticamente nulla dietro la cortina fumogena con la quale ci avvolgono la gran parte dei giornali mainstream. Grazie e alla prossima.
Grazie a te, buona giornata a tutti gli ascoltatori.